Tra le righe arriva una parola nuova, non la portiamo noi, ma come sempre ogni pomeriggio qui la porta l'ospite, che oggi è Moira Luraschi. Buongiorno.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, Moira Luraschi prima la parola.
La parola è museo.
Allora, dal museo possiamo capire già tante cose. Lavora... Possiamo darci del tu?
Oh, sicuramente.
Ecco, come se fossimo nel museo a visitare e tu ci stai spiegando, perché tu fai anche questo, no? All'interno di un museo. Però il lavoro nel museo è una passione, l'abbiamo capito. E cosa c'è d'altro da capire, da conoscere di te? Partendo da questa parola, cosa ti rappresenta, cosa ti svela?
Che se pensiamo alla parola museo, se ci pensate bene, non c'è una parola che definisca una professione legata al museo. C'è una parola che si chiama, non lo so, musealizzatore, per esempio, una parola che non
museista.
Esiste. O museista, o museologo, però sì, c'è. Paradossalmente i museologi molto spesso non lavorano dentro i musei e sono quelli che studiano però come si sono evoluti, come sono cambiati i musei e come sono strutturati. Però parliamo di persone come me che lavorano dentro un museo. Dentro un museo ci sono tantissime altre professioni. Io per esempio sono una curatrice e ricercatrice, un po' tutte e due le cose, però ci sono i conservatori, ci sono i restauratori, ci sono gli architetti, ci sono le persone che stanno all'accoglienza del museo, quindi c'è una varietà di persone che popolano il museo lavorandoci da un punto di vista professionale che è molto ampia. Io vi parlerò di quello che faccio io, che è questa parte più legata alla ricerca, alla progettazione di mostre.
Moira Luraschi, poi museo, se guardiamo il significato etimologico, deriva, andiamo da Zeus, alle sue figlie che erano le muse, museo viene proprio da lì ed è il luogo sacro appunto delle muse perché loro erano le protettrici delle arti e delle scienze.
Sì, il museo quindi era un tempio nell'antica Grecia ed era strutturato esattamente come un tempio, quindi aveva una parte più nascosta che era la cella, il naos, dove le persone non potevano andare paradossalmente, c'entravano solo i sacerdoti a pregare le divinità. Questa cella però era importante perché non solo si trovavano le cose che le persone non potevano vedere, ma si trovavano le cose che erano più sacre, quindi la statua del dio e un insieme di oggetti che venivano donati, offerti agli dei, ed erano gli oggetti più particolari, più curiosi, dei mirabilia, degli exotica, cioè degli oggetti non comuni che venivano lasciati lì come offerta agli dei. Quindi il museo era un luogo sacro ed è un concetto che rimane attaccato al museo, o meglio ai proto-musei, a questi antenati lontanissimi dei musei, fino in età medievale. Se voi pensate alle reliquie e alla varietà delle reliquie che era conservata nelle chiese, ancora si riprende questa idea di un oggetto particolare, sacro, curioso, conservato in un luogo sacro. Oggi i musei non sono più così sacri, però sono sempre delle istituzioni molto importanti.
La tua prima volta in un museo?
Che domanda difficile. La mia prima volta in un museo credo fosse i Musei Vaticani a Roma, quindi siamo partiti col botto con un museo grandissimo e...
sacro sempre,
sacro, molto sacro
in questo caso.
Sì, quindi ritorna di nuovo questo concetto del sacro. I Musei Vaticani poi sono molto interessanti perché hanno di tutto, cioè possono essere visti sia come musei d'arte ma anche come musei etnografici e di arte etnografica, perché hanno delle collezioni straordinarie che i vari missionari hanno portato a Roma da tutto il mondo. Quindi è davvero un museo molto 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 interessante.
E l'età? Quanti anni avevi?
Credo di avere avuto 9 anni.
Quindi piccola.
Piccola. Adesso che ci penso bene, forse il primissimo museo è stato il Museo Egizio di Torino con le scuole, che è il terzo museo egizio del mondo, dopo quello d'Alessandria e il British Museum.
Anche quel museo ha conservato la sua sacralità,
Sì, ma i musei, vi dicevo, non sono più luoghi sacri, però mantengono quest'aura di sacralità perché sono istituzioni. Infatti nella definizione di museo si afferma il carattere della permanenza dei musei. Il museo è qualcosa che ci sarà dopo di me e c'era prima di me in molti casi. E quindi questo fa sì che chi lavora in un museo paradossalmente lavora pensando al futuro. Dico paradossalmente perché tanti pensano i musei come dei luoghi polverosi dove si conserva il passato, ed è vero, si conserva il passato, si fanno delle attività nel presente, ma in verità lo sguardo è sul futuro.
Potremmo dire che i musei sono dei luoghi immortali, come lo è la musica, che trasmettiamo anche a Rete 1, ed è proprio il caso di Depende, questo è Jarabe de Palo. . 14:48 a Tra le righe, Natascia Pandecchi, Sara Tognola è la nostra ospite con la parola di oggi, e che è Moira Luraschi. Nella vita fa l'antropologa, la parola che ci ha portato è museo. Abbiamo scoperto prima attraverso i suoi racconti di come questi luoghi siano veramente sacri, immortali, e abbiamo detto anche che Moira ha scoperto per la prima volta il museo in tenera età, da piccolina, andando al museo di Egizio di Torino e poi anche ai musei vaticani. Quindi questa passione verso, diciamo, la conoscenza, la curiosità, c'era già da piccola.
Sì, quello sì. Non avrei mai pensato onestamente di andare a lavorare in un museo, perché appunto io sono un'antropologa, quindi ho avuto tutto un percorso di studi e di formazione come antropologa culturale, e gli antropologi solitamente lavorano in un altro modo, cioè fanno ricerca sul campo, viaggiano, lavorano nelle comunità di persone vive e vegete, insomma. È anche vero che c'è una parte di antropologi che sono proprio gli antropologi museali, che lavorano nei musei. Invece di lavorare con le persone si impara a lavorare con gli oggetti, perché gli oggetti raccontano delle storie tanto quanto le persone raccontano delle storie. Bisogna solo imparare ad ascoltare gli oggetti e a capire che cosa ci stanno dicendo.
Io magari riprendo un'affermazione di un famoso antropologo, Claude Lévi-Strauss: l'antropologia è la scienza sociale dell'osservato. Quindi vediamo quanto sia importante appunto il punto di vista.
Sicuramente l'antropologia si basa tutta sul punto di vista, e soprattutto sulla formulazione di un punto di vista che non è più solo il nostro, cioè quello dell'osservatore, ma non è neanche solo ed esclusivamente quello dell'osservato, è una via di mezzo, è una scienza che si costruisce in modo dialogico e complementare tra osservati e osservanti.
L'oggetto, mi piace molto quello che hai detto, però un antropologo l'oggetto lo collega sempre alle gesta umane.
Sì, gli osservati degli antropologi spessissimo sono le persone, il loro modo di vivere, il più delle volte persone che vivono in contesti culturali diversi dal nostro. Lavorare nei musei significa non avere delle persone che parlano, avere invece degli oggetti. Gli oggetti raccontano delle storie anche attraverso chi li ha raccolti, quindi i collezionisti, i raccoglitori degli oggetti. Molto spesso queste persone sono gli ultimi di una catena che risale a molto prima. Mi riferisco in particolare agli oggetti con cui lavoro io, che sono gli oggetti di arte etnica. Quindi sono oggetti che letteralmente provengono dall'altra parte del mondo, da un mondo che non è il nostro, da una cultura totalmente diversa. Spesso hanno funzioni originarie molto diverse rispetto alle motivazioni per cui quegli stessi oggetti arrivano da noi in Europa, in Occidente, e per cui poi vengono conservati e raccolti dai collezionisti, e si costruisce così una storia che passa attraverso i posti, i luoghi molto diversi, anche addirittura attraverso i secoli.
Ma non c'è il rischio di snaturare l'origine di questi oggetti? La natura, appunto, di questi oggetti?
Allora, piuttosto che parlare di snaturamento degli oggetti, mi viene più da parlare di risemantizzazione degli oggetti. Il fatto che un oggetto cambi funzione nel corso della sua vita non è una cosa così grave, tutto sommato. Questa è una prospettiva molto antropologica, molto da antropologia dell'arte, nel senso che gli oggetti costruiscono una storia che non è più solo la nostra e non è più solo la loro, quella di chi li ha prodotti. È una storia che deve essere condivisa. E nei musei d'arte etnica si cerca di raccontare tutti i punti di vista che vanno sull'oggetto.
Gli oggetti custodiscono una storia, quindi anche a casa nostra abbiamo degli oggetti che raccontano una storia, ed è qui che mi rivolgo al nostro pubblico, sicuramente avrete degli oggetti che raccontano una vostra storia, la storia della vostra famiglia, un episodio della vostra vita. Ditecelo, perché sarebbe bello condividere oggi pomeriggio queste impressioni, queste storie. 076 321 1113 e adesso musica.
Nota di Sparty, Dasha. Tra le righe abbiamo Moira Luraschi che ci ha portato la parola museo, e proprio all'interno dei musei possiamo trovare degli oggetti preziosi che possono raccontare molto di luoghi a noi distanti. Prima abbiamo invitato i nostri ascoltatori a raccontarci anche se a casa loro ci sono degli oggetti che in qualche modo parlano di un passato.
Pare di no, che non ci sia.
Per adesso no, voi no. Continuate a scrivere 076 321 1113, però Moira Luraschi, facciamo anche una differenza tra gli oggetti che possiamo avere antichi a casa e quelli che sono custoditi all'interno di un museo.
Gli oggetti che si conservano nei musei sono oggetti che vengono definiti beni culturali. Allora dobbiamo capire che cos'è un bene culturale, e proprio su questa definizione ci sono un sacco di controversie. Di solito non decide mai una persona, c'è un gruppo di persone, ci sono studiosi, ci sono critici, non è una scelta individuale, è una scelta collettiva, perché un'altra delle caratteristiche del museo è quella di lavorare con beni collettivi, quindi c'è la responsabilità dietro di decidere che cosa viene considerato così importante, così prezioso da essere tramandato per il futuro.
E dopo ne parleremo. Adesso c'è Damiano David. Piace a Moira Luraschi?
Un po'.
Molto.
Allora ce lo ascoltiamo, Next Summer, dopo le informazioni, e dopo torniamo a parlare di museo.
Otto minuti, tra le righe, la parola museo, scelta oggi pomeriggio da Moira Luraschi, che stiamo conoscendo, è antropologa, lavora ricercatrice al museo delle, è curatrice, ricercatrice al Museo delle Culture di Lugano, MUSEC, tra, per gli amici MUSEC.
Sì, sì, certo.
Ecco. E hai condotto, hai curato delle mostre molto interessanti, delle esposizioni molto interessanti che partono, perché tu ci parlavi di oggetti. Ecco, ce ne sono parecchi, c'è il Giappone dove tu sei andata anche diverse volte, anche come fotografa, perché tu ami la fotografia, c'è l'Africa, direi che l'Africa è il tuo primo amore.
L'Africa...
Ed è l'ultima collezione qui presente al MUSEC.
L'Africa sì, nasce, è nel mio percorso formativo, perché come specializzazione all'interno di antropologia culturale io sono un'africanista, quindi ho fatto ricerca sul campo in Africa e in particolare in Camerun, quindi nella zona del Golfo di Guinea, Africa occidentale. Il Giappone è arrivato dopo ed è arrivato in un modo inaspettato, imprevisto, ed è arrivato esattamente insieme a una collezione. È così che ho iniziato a lavorare sul Giappone, e negli ultimi 14 anni ho lavorato praticamente sempre solo sul Giappone, a parte quest'ultima mostra che è visibile al museo ancora fino al 21 di settembre, che è African Design, e che invece approfondisce altri aspetti di un'altra cultura, appunto.
Quello del Giappone, io ricordo una mostra bellissima, credo l'avessi curata tu, quella sui samurai.
Sì,
ecco,
sì, sì,
quella era bellissima.
I samurai, tra l'altro, sono sempre visibili al Museo delle Culture, sono in uno spazio che si chiama lo Spazio Tesoro, che è all'ingresso del museo, ed è uno spazio gratuito, aperto al pubblico, perché uno degli scopi dei musei, appunto, è quello di fare formazione continua, e in quanto istituzioni hanno un ruolo pubblico. Quindi nel nostro museo abbiamo voluto preservare questo aspetto, lasciando uno spazio visitabile gratuito da parte di tutti, dove spesso si espongono oggetti delle collezioni museali, delle collezioni comunali, quindi oggetti che appartengono a tutti, e anche ogni tanto degli oggetti che magari sono in mostra da parte di privati che ce li prestano gentilmente.
Moira Luraschi, a proposito della parola museo, nonostante gli studi, comunque penso che nel tuo lavoro non si finisce mai di studiare, e attraverso proprio il museo hai scoperto, da africanista dalla quale tu provieni, un nuovo amore, una nuova passione verso il Giappone, che apparentemente Africa e passione hanno proprio, diciamo, delle energie diverse. diverse, delle culture diverse, eppure coesistono nel tuo portafoglio, diciamo, di amori verso delle culture, delle civiltà molto antiche.
Sì, una cosa che si impara a fare quando si fa l'antropologo è non giudicare e non mettere le culture su scale di valori, quindi non c'è una cultura migliore dell'altra o più bella dell'altra o più affascinante di un'altra. Tutte le culture sono tutte affascinanti, soprattutto quando si inizia a conoscerle. Il Giappone, devo dire, e me lo dicono anche spesso i miei colleghi, col Giappone si vince facile, perché è un momento storico in cui il Giappone, la cultura giapponese va molto di moda. Potremmo fare un'intera puntata a parlare sul perché il Giappone va tanto di moda adesso e piace tanto, ma non è, e ci tengo a ribadirlo, perché la cultura giapponese è una cultura migliore o più bella o più affascinante o più raffinata delle altre. Perché se prendiamo ad esempio le culture africane, che possono sembrare più rozze, primitive, anche nei loro aspetti estetici, nelle loro realizzazioni artistiche, in verità di primitivo e di rozzo non c'è niente, ci sono grandissime concezioni simboliche alle spalle che questi oggetti trasmettono, chiaro, con un'estetica totalmente diversa. Non è migliore, non è peggiore, è solo diversa.
Infatti i segni, è bellissimo adesso, io l'ho vista la mostra attuale al Musek di Lugano, io ho portato un volantino sui metalli del potere. E cosa sono io? Prima di entrare avevo un'idea totalmente diversa su questi metalli del potere, tu lo sai perché mi hai accompagnata, e in realtà raccontano veramente un mondo. Faccio un passo indietro, visto che nell'ora precedente io ti ho chiesto se non ci sia il rischio di snaturare certi oggetti di valore umano, di valore anche certo artistico, eppure no. Mi do da sola una risposta, dico no, perché sia la mossa dei samurai, sia questo, sia altre mostre trasmettono delle emozioni.
Questa mostra in particolare, African Design, i metalli del potere, mostra proprio come alcuni oggetti, che sono oggetti di metallo, e su questo è abbastanza chiaro il titolo, nati, creati in Africa dagli artigiani locali, cioè da dei fabbri principalmente, abbiano cambiato le loro funzioni e i loro usi nel corso del tempo. Che cosa sono questi oggetti di metallo? Alcuni sono oggetti d'uso, ma la maggior parte degli oggetti che abbiamo esposto sono oggetti che hanno il valore di moneta. Ora, volutamente, io e il mio collega con cui abbiamo curato la mostra, Paolo Maiullari, non abbiamo inserito nel titolo la parola moneta, perché se vi parlo di moneta tutti pensate ai tondini di metallo che abbiamo nel portafoglio.
Soldi.
Esatto, ai soldi. Quando uno arriva a vedere questa mostra si trova davanti praticamente delle sculture di metallo, e però quelle sculture avevano una funzione monetaria. Anche qua dobbiamo intenderci su che cos'è la funzione monetaria, perché tutti noi sappiamo a cosa servono le monete e pensiamo che con le monete si compra tutto, magari non proprio tutto, quando si dice che col denaro non si compra la felicità, ma con le nostre monete noi possiamo comprare il caffè alla macchinetta, e se mettiamo insieme tante monetine possiamo comprare un'automobile addirittura.
Ma tante proprio.
Con tante
sì,
monetine.
Sì.
Ora, in Africa non funzionava così, perché parliamo di monete che erano in uso fino agli anni 20, fino agli anni 40, al massimo fino agli anni 50 del Novecento. Le monete non possono comprare tutto in ugual modo. Le monete comprano determinate cose, quindi c'è la moneta per andare al mercato a fare la spesa e c'è la moneta invece con cui si instaurano le relazioni matrimoniali tra le famiglie, perché i matrimoni sono tra famiglie, non tra singoli individui. Lo sposo e la sposa sono secondari nelle transazioni matrimoniali, soprattutto nelle transazioni matrimoniali di rango dei capi locali. Io non posso usare la stessa moneta per pagare quello che si chiama il bride price, cioè il prezzo della sposa. Dobbiamo avere una moneta speciale, una moneta che è fatta in un certo modo, perché quella forma richiama una serie di significati simbolici. E fin qua parliamo di valori connessi al luogo di produzione di questi oggetti, cioè un discorso strettamente africano. Questa mostra ha una sorpresa, e la sorpresa sta al piano di sopra, cioè quando si sale di un piano si passa da un contesto di produzione di oggetti e di fruizione degli oggetti che ci racconta la storia di questi oggetti in Africa a un piano che è totalmente diverso, anche esteticamente diverso, con un allestimento diverso, che racconta che cosa questi oggetti hanno significato qua da noi, perché questi oggetti sono stati principalmente collezionati verso la fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, come arredamento d'interni, come oggetti che si trovavano
estetici,
per esempio nelle riviste di arredamento.
Maria Loraschi, beh, scopriamo che veramente all'interno di un museo si aprono mondi su mondi, no? Infiniti. Direi che adesso ci ascoltiamo Che cosa c'è. Lui è Giuliano Palma con Gino Paoli.
La parola del pomeriggio a Tra le righe è museo, portataci da Moira Luraschi, antropologa. E si diceva prima, nei musei si possono trovare dei tesori, però anche nelle case si possono trovare dei tesori. Ad esempio, ci scrive Silvia, dice: buongiorno, ho a casa una testa di pietra trovata nella sabbia del deserto in Iran, tra l'Iran e l'Arabia Saudita, da un'amica di famiglia che non ci ha mai potuto dire se era originale o no. Non sono ancora riuscita a trovare qualcuno che potesse aiutarmi. È difficile rispondere qui, però è interessante che ogni tanto si ricevono dei regali da viaggi e si scoprono dopo anni, o anche le maschere, ecco, parlando dell'Africa, le maschere africane sono molto frequenti in tante case.
Sì.
E ce ne sono anche al Musek.
Sì, alcune sì, sono della collezione Brignoni. Allora, tutti questi oggetti che arrivano dai viaggi vanno molto contestualizzati, nel senso che oggi, e neanche tanto oggi, almeno dagli anni 50 in avanti, anche un po' prima, esiste un'arte fatta per i turisti, un'arte artigianato. Gli oggetti che di solito si conservano nei musei, soprattutto gli oggetti di arte etnica, sono appunto oggetti di arte etnica, che non è l'arte per i turisti. Che cosa distingue i due tipi di oggetti? È che gli oggetti di arte etnica sono oggetti che appunto sono stati usati in determinati contesti, in contesti locali, quindi non sono stati prodotti per essere venduti, sono stati prodotti per essere usati localmente e poi nel corso del tempo sono stati venduti e magari sono finiti nelle nostre case anche come soprammobili. Questo è un altro discorso, ma la loro origine principale, la loro funzione prima è stata quella di essere usata nei contesti locali. Vi faccio un esempio, il caso dei reliquiari. Non occidentali, reliquiari africani usati per dei riti locali. Uno dei modi per verificare che i reliquiari siano originali è vedere se sopra ci sono dei resti organici, spesso di sacrifici animali che erano fatti su questi reliquiari per chiamare gli antenati, per chiamare gli spiriti e così via. Dopodiché esiste anche un grande commercio e mercato di falsi, perché lasciare tracce organiche su un oggetto non è poi così difficile ora della fine, e il grosso problema dell'arte etnica è che è un mercato praticamente chiuso. Nel momento in cui certi riti, certe pratiche non ci sono più, non esistono neanche più gli oggetti. Quindi tutti gli oggetti che si richiamano a quel mondo esistono degli oggetti, ma non sono gli oggetti originali. Vuol dire che sono meno belli? No, non necessariamente. Molte volte sono anche più belli degli originali o più ben conservati. Semplicemente sono oggetti diversi.
Moira Luraschi, oggetti che, l'abbiamo detto prima, sono contenuti nei musei, e il museo è la parola che hai portato tu oggi. Magari siamo verso le ultime battute di questo incontro. Rispetto al tuo lavoro, che abbiamo capito è di ricercatrice, di sicuramente passione verso mondi altri, mondi lontani, verso anche un passato, sono passati quanti anni da quando fai questo mestiere?
14 anni da quando lavoro al museo.
Cos'è la cosa che continua a stupirti sempre in questo lavoro? Che magari chi è a casa pensa, ma sì, l'antropologo è quello che studia, quello che è un po', no, il topo di biblioteca, che scartabella, no? Però lo stupore e la meraviglia nel tuo lavoro dove continua a essere?
La cosa che mi stupisce è che c'è sempre qualcosa di nuovo e c'è sempre qualcosa che non so e che devo imparare. E la cosa bella è che è un lavoro che si costruisce nel tempo, nel senso che questo vale un po' per tutti i lavori. I lavori si impara a farli col tempo. Il mio direttore usa dire: non c'è una scuola per fare il curatore di musei e soprattutto il curatore di arte etnica. Soprattutto 20 anni fa non c'era una scuola, adesso ci sono corsi più o meno specializzanti in merito, però è vero che questo più di altri lavori è un lavoro che si impara facendolo, e in base alle collezioni che arrivano, che possono essere molto diverse le une dalle altre, si acquisiscono sempre nuove conoscenze, nuove competenze, quindi davvero non si finisce mai.
E allora, tra l'Africa, il Giappone e tutte le esperienze vissute da ricercatrice, ma anche da persona, Moira Luraschi, che esperienze porti a casa? Che oggetti porti a casa?
No, gli oggetti non me ne porto a casa, perché appartengo alla categoria degli studiosi,
certo,
che non collezionano.
Il
collezionismo non fa per me.
Certo, oggetti che ti porti in tasca, allora, come pensiero. Oggetti che ti hanno colpito. Adesso abbiamo parlato delle monete di scambio africane, ma ci sono le maschere dei samurai, è difficile
scegliere. Ce ne sono così tanti, i pettini, abbiamo una collezione di pettini al museo fatta da una collezionista che riguarda pettini di tutto il mondo, di tutte le epoche. Non sono pettini per pettinarsi, spesso sono pettini ornamentali, decorativi da mettere sul capo. E sono incredibili per la varietà di materiali, di finiture, di usi. È vero che appunto sono pettini decorativi, ma poi le acconciature sono tutte diverse. Quindi ogni collezione ha le sue.
Moira Luraschi, grazie per essere stata con noi e per averci permesso di immergersi in questo mondo interessantissimo che è quello del museo.